Milano, 12 dicembre 1969, sono le 16:37 quando in Piazza Fontana si sente un enorme boato. Una bomba è appena esplosa dentro la Banca Nazionale dell'Agricoltura. Il bilancio finale sarà di 17 morti e 88 feriti. È il primo attentato terroristico di quelli che poi in Italia saranno conosciuti come gli anni di piombo. Un saluto da Nicolò Bellugi, il primo podcast di Master X va ad approfondire la strage di Piazza Fontana a 50 anni esatti dalla tragedia. E allora per capire meglio cosa fu quell'evento facciamo memoria storica e andiamo a ricontestualizzare quel periodo. Ci aiuta Guido Formigoni, professore di storia contemporanea all'Università Ulm. Come nasce e cosa è stata la strategia della tensione?
L'espressione strategia della tensione è un'espressione che nasce quasi contemporaneamente ai fatti ed è rimasta molto felice, anche se può essere tesa in modo fuorviante quasi che ci fosse una sola strategia. In realtà la cosa è più complicata perché si tratta di diversi spezzoni, ambienti collegati tra loro che intendono reagire alla ondata di modificazione della società, della cultura e della politica italiana che si è messa in moto politicamente col centrosinistra e socialmente con le vicende del 68. Questi ambienti sfrangiati pensano che si possa utilizzare la violenza indiscriminata delle bombe, gli attacchi appunto a popolazione civile inerme per suscitare occupazione nella società e, attribuendo queste provocazioni a ambienti legati alla sinistra, causare una sorta di risposta reazionaria nella società che avrebbe sostenuto ipotesi di cambiamento politico. L'ipotesi non si realizzò, fu una strategia perdente.
Se chi oggi passa per Piazza Fontana la crede soprattutto un capolinea del tram e faticava a distinguere la lapide con i nomi dei 17 uccisi dalla bomba di 50 anni fa, non può che stupire che nella memoria collettiva si scolori nella liquidatoria e pigra litania della strage senza verità. E invece non è proprio così. È questo l'attacco di Luigi Ferrarella nel suo articolo su Piazza Fontana pubblicato venerdì 6 dicembre su 7, l'inserto del Corriere della Sera. La strage, carceri vuote, ma sappiamo chi è stato, il titolo del pezzo. Il giornalista ripercorre l'iter giudiziario della vicenda. Ne leggiamo una piccola parte. Si sa che nell'organizzazione neofascista Ordine Nuovo a un gruppo eversivo diretto da Franco Freda e Giovanni Ventura va attribuita la serie di 17 bombe fatte esplodere nel 1969, prima del 12 dicembre. Si sa che Freda e Ventura, definitivamente assolti in Cassazione nel 1987, sono storicamente tra i responsabili della strage di Piazza Fontana e sarebbero stati condannati se, al tempo di quei loro dibattimenti, fossero state già disponibili le nuove prove, emerse invece solo nelle inchieste successive. Si sa che nell'allora controspionaggio il vice capo del servizio Gian Adelio Maletti e il capitano Antonio Labruna operarono per depistare le indagini. Si sa, perché lo confessò lui stesso, che Carlo Di Giglio, neofascista di Ordine Nuovo, ebbe un ruolo divenuto verità giudiziaria quando nel 2000 è passato in giudicato la prescrizione del reato. E soprattutto si sa che, se tutto questo si sa, è solo perché proprio mentre uomini dello Stato intralciavano la ricerca della verità, altri si spendevano per rimontare quella corsa ad handicap. Ecco, l'articolo di Ferrarella ci è utile per fare ordine su Piazza Fontana. 12 processi in 44 anni tra depistaggi e false accuse rischiano di creare confusione, soprattutto nei giovani di oggi. La strage del 1969 si colloca infatti in una sorta di limbo storico, né troppo vicina per essere ricordata come un fatto vissuto, né troppo lontana per essere approfondita in maniera esaustiva e completa nei libri scolastici. Dunque, come fare a distanza di 50 anni a tenere in piedi la memoria dell'attentato? A chi spetta questo compito? Stefano Rolando, professore di comunicazione pubblica e politica in Ulm, ci offre uno spunto interessante. Lo sentiamo.
Io non sono un nostalgico della Prima Repubblica, ma la Prima Repubblica aveva dentro un elemento forte di rapporto potere-società, quello di tenere in piedi la memoria. Cioè la memoria era una roba che faceva parte della vita politica. Quando è arrivata la cultura politica di plastica, ha detto non ci serve la memoria. Il presentismo nasce con la cosiddetta Seconda Repubblica e naturalmente i giovani si sono prestati. Primo perché non avevano l'assistenza di una scuola. Questa vicenda ha pesato, nel senso che a un certo punto chi doveva poi gestire la memoria come insegnamento della vita? O lo fa la famiglia, o lo fa la scuola, o lo fanno i media. La scuola non è riuscita a tenere in piedi questo dibattito ed è crollata drammaticamente la società, cioè la famiglia. La memoria si tiene in piedi quando ci sono fatti collettivi determinati da una grande volontà del sistema paese. I tedeschi tengono in piedi la memoria perché il senso di colpa è un tema nazionale che fa tenere in piedi fortemente quel dibattito. Gli italiani il senso di colpa l'hanno mai avuto? No, se lo sono crollato 2 ore dopo la fine della guerra.
La memoria collettiva nel nostro paese è quindi poco coltivata, mancanza di volontà da parte della politica, debolezza della scuola, il crollo della famiglia e della società. La narrazione si è appiattita, l'Italia non ha voluto o non è riuscita a raccontare e tramandare la strage di Piazza Fontana. Troppe carenze strutturali e sociali, ma non è la prima volta che succede, secondo Rolando, che porta ad esempio un altro evento storico, raccontato sui libri con toni sensazionalistici, ma con scarsa autocritica, con il rischio di generare confusione e approssimazione, l'Unità d'Italia e la formazione del banditismo.
L'Unità d'Italia è vissuta come un'apoteosi di coraggio e di creatività, ma la formazione del brigantaggio nasce dall'irrisolto dell'organizzazione dell'Unità d'Italia. Ma quando mai questa cosa è stata affrontata con spirito autocritico, con senso di responsabilità, con l'andare a vedere il perché e il per come? Io questa storia così raccontata non me la sono mai sentita raccontata né nella scuola, né nell'università e neanche tanto dai media. Pagine buie della nostra vita, messe lì, accantonate di fronte agli splendidi destini di questo paese che sono sempre stati raccontati in maniera un po' trionfalistica.
E questo era l'ultimo contributo di questo podcast sui 50 anni della strage di Piazza Fontana. Io vi rinnovo il saluto e vi do appuntamento al prossimo.